Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori, a tutti voi un cordiale saluto da parte di tutti i redattori del programma Afrofonia. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez. In studio abbiamo un ospite graditissimo, Monsignor Joseph Ballon, che è responsabile del programma francese Africa, nonché un noto storico, autore di varie opere sulla storia dell'Africa in generale e in modo particolare sulla storia dell'Africa, della regione dove io sono nato, cioè nei paesi africani di lingua ufficiale portoghese, e per le quali ha già ricevuto anche vari riconoscimenti internazionali su questa sua ricerca. Ecco, benvenuto Monsignore, e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera e grazie a voi.
Ok. E in collegamento telefonico da Milano abbiamo un altro gradito ospite che partecipa per la prima volta al nostro programma di Afrofonia. Lui è un teologo dogmatico della Guinea-Bissau e che si trova in questo momento qui a Milano, la prima per un anno sabbatico, e si chiama il Reverendo Padre Domingos da Fonseca, che saluto. Padre Domingos, e si vede che ancora si deve collegare meglio, e quindi, come dicevo, abbiamo quindi in collegamento da Milano un ospite graditissimo anche lui, padre Domingos da Fonseca, che è originario della Guinea-Bissau, è un teologo dogmatico che in questo momento si trova qui, quindi a Milano in Italia, in questo momento prima per un anno sabbatico e adesso anche sta facendo altri tipi di ricerche qui in Italia. Padre Domingos, buon pomeriggio.
Grazie Filomeno.
Ok, grazie per aver accettato a partecipare in questo nostro programma, nonostante gli impegni. Ecco. Ecco, dicevo, padre Domingos da Fonseca è sacerdote diocesano e professore di teologia al Seminario Maggiore della Guinea-Bissau, nonché autore ormai di varie opere sulle questioni di teologia africana. Abbiamo l'assistenza tecnica del nostro caro Roberto Fortunato, che si chiama così, e la sapiente regia della nostra mitica ormai Luciana Fantini, che ritroviamo oggi dopo un po' di tempo. Ecco, veniamo al programma di oggi, è dedicato al recente convegno panafricano sulla teologia in Africa, realizzata a Nairobi, quindi in Kenya, dall'8 a 12 di questo mese di novembre, sul tema La Chiesa in Africa, 50 anni dopo l'indipendenza di paesi africani, riflessioni teologiche e pastorali. Si tratta di un convegno organizzato dall'Associazione dei Teologi Africani in collaborazione con la Facoltà di Teologia Cattolica dell'Università dell'Africa dell'Est ed è un evento ecclesiale importantissimo che si iscrive anch'essa all'interno di diverse iniziative che si stanno svolgendo in diverse parti del continente africano e non solo, ma anche nella diaspora, per celebrare il 50° anniversario dell'indipendenza dei paesi africani. Ecco, Monsignor Ballon ha partecipato di questo importantissimo convegno e che servirà per noi oggi come punto di partenza per poter parlare delle attività teologiche e pastorali in Africa sfide che si aprono per l'Africa, soprattutto dopo la seconda assemblea dei Sinodi dei Vescovi per l'Africa. Prima però un breve stacco musicale e poi ritorniamo per parlare con i nostri ospiti.
Nobody knows what is right. Nobody knows what is wrong.
Era la voce del mitico Lucky Dube che in questa canzone ci racconta un po' le ragioni delle lotte dei popoli africani per la causa della libertà e soprattutto contro l'apartheid. Ecco, come dicevo, Monsignor Ballon, che abbiamo oggi qui in studio, ha partecipato di questo convegno, questo colloquio che è stato un momento per fare un bilancio critico sulla pratica sociale della fede e le sue implicazioni nella società, soprattutto sui problemi politici eccetera dell'Africa. Ecco, passo subito la parola al Monsignor Ballon, che ci dice un po' prima di tutto qual è stato il clima e che bilancio è venuto fuori da questo convegno.
Grazie Filomeno di questa opportunità che tu mi dai di parlare di questa conferenza panafricana dei teologi africani, che è stata la prima volta che si è svolta questo incontro. Io penso che è stato un clima cordiale, ma anche un clima di riflessione e di studio, e soprattutto un clima anche di inquietudine per quel che si è per come sta l'Africa oggi dopo 50 anni dopo l'indipendenza. Ma ci sono detto non bisogna stare lì a guardare nel passato. Bisogna adesso rivolgere lo sguardo verso l'avvenire. E come l'ha detto giustamente il Monsignor Chibangu, che è uno dei pionieri della teologia africana, che è stato vescovo, che è vescovo emerito in Bujumai, lui era presente e alla fine del colloquio ha indirizzato un messaggio di incoraggiamento all'Associazione Africana dei Teologi e soprattutto li ha incoraggiati a produrre dei contributi specifici, validi e solidi al servizio della Chiesa africana e al beneficio della Chiesa universale. Allora, lui ha detto che siamo adesso in un momento storico, mentre celebriamo il 50° delle giovani nazioni africane. Ciò che è importante, è molto importante, è di portare lo sguardo verso l'avvenire e di impegnarsi molto di più che per il passato a contribuire con molta efficacia, con la qualità e la pertinenza delle nostre riflessioni di ordine teologico e pastorale, ma anche riflessioni che porta sui problemi e sfide globali dello sviluppo culturale, sociale, economico e politico del divenire dell'Africa. Per lui l'ora è venuta di approfondire e di mettere in opera i principi di un cattolicesimo e di un cristianesimo sociale che sia molto coraggioso per dare un po' di luce e sostenere la marcia dell'Africa e dei popoli africani verso il compimento totale, integrale e del loro destino proprio.
Sì, in effetti una cosa che ho notato molto particolare di questo convegno, che anche se dei teologi, però i protagonisti che hanno intervenuto non erano solo ed esclusivamente teologi, ma c'erano anche gente di altre aree, ma soprattutto quelli che hanno una responsabilità sociale, politici, eccetera. È una cosa veramente particolare, perché fino adesso si radunava tra specialisti in un'area ed è difficilmente... Come l'ha visto questa...
La teologia deve avere come materiale di riflessione la società stessa, la vita quotidiana, la storia stessa. È per questo che la conferenza ha cominciato con la mia conferenza che ho avuto l'onore di dare sull'evoluzione politica e sociale dell'Africa da 50 anni in poi. Ho dovuto mostrare come ci sono state molte debolezze, ombre, ma come non bisogna perdersi effettivamente di scoraggiarsi, bisogna andare in avanti. E questa è stata l'introduzione a tutti gli interventi per dire che la teologia africana non parte solo del pensiero unicamente teologico e pastorale, ma parte della realtà stessa, di quel che vivono gli africani, gli uomini politici. Sono stati interpellati per fare un migliore governo dei paesi. E i commercianti, tutti via, tutti quanti, ma è per dire ogni realtà deve essere il materiale di riflessione della teologia. E quel che mi ha colpito di più è stato il rappresentante del mondo lusofono, padre Matumona, che ha parlato della teologia di inculturazione, della teologia della liberazione e altri temi, e lui soprattutto ha parlato della teologia africana della ricostruzione,
la teologia
della ricostruzione, non solo per questi paesi che hanno conosciuto una guerra civile come il suo, e nemmeno non solo il suo, il Congo, Repubblica Democratica, anche il Congo Brazzaville, anche la ricostruzione delle persone. Sapete che durante queste guerre molti bambini, diciamo molti giovani, sono stati impiegati a combattere. Dopo la guerra questa gente ha bisogno di essere, le loro personalità hanno bisogno di essere ricostruita. Abbiamo sentito anche delle donne che sono state violentate, soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo. Queste persone hanno bisogno di essere ricostruite. Questo è il senso, a mio avviso, della teologia africana della ricostruzione. A mio avviso è stata veramente una nozione molto importante.
Sì, anche a proposito c'è anche l'altro, che José Luis del Congo Brazzaville, anche, che parlava della necessità di una teologia del rialzamento dell'Africa, no? A proposito, visto che ha parlato anche di questo, tirando in ballo anche il mondo lusofono che lei conosce molto bene, approfitto per sentire un po' l'opinione del padre Domingos da Fonseca, che opera anche in un contesto che è quello molto difficile, che voi tutti due conoscete, quello della Guinea-Bissau, dove siamo più o meno in 36 anni di odio consumato. Ecco, la teologia è un cercare di dire... di portare la parola di Dio là nei posti dove la gente si trova e dirci cosa Dio vuole di noi oggi. Sentendo quello che ci ha detto adesso padre Ballon, che cosa direbbe anche per questo mondo un po' lusofono? Non solo, ma almeno lì come esperienza propria diretta.
Comincio anzitutto per ringraziare Filomeno, il mio fratello e amico, per questa possibilità che mi ha dato di condividere alcuni pensieri teologici e pastorali sul nostro continente africano. Sono molto felice di sentire il Monsignor Ballon quando ha affermato che la situazione, il contesto socio-politico e culturale dell'Africa costituisce un materiale per la riflessione teologica. Sono felicissimo di sentire questo.
E soprattutto da uno storico non potevamo aspettare che questo, se non io per primo l'avrei attaccato subito se non avesse fatto questo.
Allora, io volevo dire, dopo aver sentito questo, una promessa: per fare la teologia africana bisogna liberarsi del complesso, sia di superiorità come di inferiorità. Per poter veramente riflettere, fare una riflessione teologica a partire dalla nostra realtà. Perché se facciamo la riflessione teologica a partire da quelle che gli altri dicono o pensano da noi, è una riflessione un po' condizionata. E questa l'abbiamo sentito, si sente in diversi paradigmi teologici negli anni 60 in poi. Dopo la teologia, per esempio, di inculturazione, teologia della cultura... Esatto. Allora, noi abbiamo bisogno veramente, e credo che questo sia stato dato un passo abbastanza significativo, che piano piano cominciamo a riflettere, perché la teologia non ha cominciato oggi in Africa, che anche sotto le baobabi i nostri antenati facevano la teologia, diciamo una teologia a partire della loro credenza religiosa. Allora, partendo dalla realtà di vissuto ogni giorno in confronto con i problemi e problematiche della vita, con la precarietà della vita, la malattia, la morte, la fame, tutto questo si riflette, si mette il divino, si fa un riferimento con il divino. Per me queste sono le basi, i fondamenti di una riflessione teologica nel continente africano. Ecco perché dico, per me è molto importante questo processo di liberazione interiore, poter veramente riflettere verso il continente africano alla luce della parola di Dio.
Ecco, sì,
io credo,
sì.
Io credo che in questi ultimi anni i vescovi anche ci sono resi conto, le conferenze dei vescovi africani della Madagascar sono poste delle domande veramente molto serie. Questa evangelizzazione del continente africano, più di 5 secoli, come mai si può giustificare la guerra fra i cristiani che continuano a vivere nell'Africa? La lotta tra i gruppi etnici? Se chiediamo questa evangelizzazione, se è incarnata o non è incarnata nella cultura africana?
Ecco,
questo diventa sempre una preoccupazione. Come si può, in una stessa famiglia, che si dice credenti, credi, ci uccidono, sono divisi, si ammassano? Questo è un scandalo e per me è uno degli sfida del processo di evangelizzazione del continente africano. Ecco perché, tenendo conto anche di queste due ultime assemblee per Africa, che hanno veramente sviluppato tematiche significative per il nostro continente africano, e la metodologia è stata veramente quella che ha dato Monsignor Ballon, partire dalle nostre realtà socio-politiche, economiche, culturali e religiose del continente africano per illuminare questa realtà alla luce della parola di Dio.
Ecco, sì, io tornerei adesso un po' a fare un po' anche di provocatore, visto che mi trovo tra due teologi e io faccio un po' di aspetto più filosofico, ecco. E ritornerei da Monsignor Ballon per dirgli quindi questo ritorno soprattutto dopo il secondo sinodo dei Vescovi per l'Africa, dove la cosa interessante secondo me è che per la prima volta abbiamo assistito un coro quasi dei padri di un'autocritica che veramente non avevamo mai sentito. E nel primo sinodo c'è stata la valutazione positiva della teologia e della teologia africana e del suo ruolo che deve giocare. Ma nel secondo credo che siano venute di più altre preoccupazioni che anche da qui, da quello che ho sentito, per quello che ho potuto ascoltare, soprattutto per esempio vedo la Monsignor Franklin che ha messo anche il problema della giustizia come la chiave. Quindi possiamo dire che questa lotta, questo dialogo, non necessariamente lotta, che c'è stato sempre, coloro che tendevano di più verso una teologia, diciamo così, di liberazione, ma una liberazione che non ha nulla a che fare con quello della teologia latinoamericana di liberazione, ma proprio tematici politici, e gli altri che erano più considerati più inculturalisti. Possiamo dire che adesso c'è più dialogo per andare oltre, oppure siamo ancora lì a dividerci sempre tra gli inculturalisti e quelli che pensano più per la liberazione, eccetera?
Io direi che effettivamente il secondo sinodo per l'Africa, a mio avviso, è stato il periodo della maturazione, che ha fornito, che ha interpellato i teologi sul tema della giustizia, della pace e della riconciliazione. E io penso, quando si parla di teologia africana, talvolta si pensava che è una elucubrazione, ma è una realtà concreta che ha incoraggiato il Papa Benedetto XVI all'occasione della sua visita
in Angola, in Camerun,
trasmettere effettivamente l'instrumento laboris del secondo sinodo africano. Effettivamente lui ha detto, mentre si sta africanizzando la gerarchia africana, dal momento in cui Pio XII aveva ordinato i primi vescovi africani, la riflessione teologica, dice Benedetto XVI, ha cominciato a prendere piede, e sarebbe bene oggi che i teologi africani continuino a esplorare la profondità del mistero trinitario e la sua significazione per il quotidiano africano. Per il quotidiano africano, dice Benedetto XVI, questo secolo permetterà forse, con la grazia di Dio, la rinascita dell'Africa, ma certamente senza una forma diversa e nuova della prestigiosa scuola di Alessandria, dice il Papa.
Sì.
Vedete, perché non sperare che possa fornire agli africani di oggi e alla Chiesa universale dei grandi teologi e dei maestri spirituali che contribuiranno alla santificazione degli abitanti di questo continente e della Chiesa intera. Ecco, noi si poteva concludere con questo incoraggiamento del Papa Benedetto XVI alla ricerca teologica e ai teologi e pensatori africani.
Quindi di andare anche oltre.
Esattamente, sì, per affrontare le sfide dell'Africa.
Ecco, grazie Monsignor Balloni, e approfitto anche da qui, anche per poi, prima di passare la parola a Padre Domingos da Fonseca, abbiamo adesso pochi minuti, quindi dobbiamo la brevità. Ecco, la storia non soltanto come luogo dell'evento dove Dio dà il suo dire agli uomini, ma anche la storia come disciplina che insegna a guardare e a leggere i segni dei tempi. Ecco, io ricordo che lei da questo punto di vista però è sempre stato, come dire, è stata una persona che ha sempre detto che bisogna incrementare di più per non cadere in quello che Frantz Fanon ci diceva. Questa è la provocazione che volevo lasciare tutti e due. Se il nostro obiettivo è di costruire un'altra Europa, allora tanto vale affidare agli europei il destino dei nostri popoli, perché meglio di loro non c'è nessuno in grado di farlo. Se però noi vogliamo costruirci noi, allora bisogna mutare pelle, cambiare pensiero. È possibile, ma per farlo, dice Cheikh Anta Diop, non possiamo non avere radici nella nostra storia. Che posto ha ancora oggi la storia nell'insegnamento della teologia in Africa?
Beh, quello che dice è un fatto essenziale, sia per il continente europeo che per il continente africano. Io le potrei dire fare uno scherzo, non è uno scherzo. Alcuni teologi hanno detto, ma se la teologia, non c'è il progresso del pensiero teologico in Africa, della pubblicazione, che forse è causa della Santa Sede che vuole effettivamente fare una censura sulla teologia africana. Io ho detto, scusate, non parlare per slogan. E ho chiesto, mi potete citare un documento della Santa Sede e essenzialmente della Congregazione per la Dottrina della Fede che ha messo in guardia un teologo africano? Sono stati così rimasti sorpresi. Non c'è stata mai una nota critica della posizione di nessun teologo africano. Allora che ce ne sono state messe in guardia di molti altri, altri teologi degli altri continenti. Allora, non dare la colpa alla Santa Sede che non favorirebbe la ricerca teologica. E bisogna che il tempo arrivato che l'africano prenda su se stesso questa il suo destino, non dire che i mali suoi sono gli altri che ne sono la colpa.
Sì, sì. E sentiamo Padre Domingos da Fonseca, abbiamo pochi secondi. Anche lei, anche cosa ci dice, soprattutto per quanto riguarda questo ambiente lusofono, il problema della pace, della giustizia, più o meno, che lei tratta tutti i giorni. Ecco, a che punto siamo a questi 50 anni dell'indipendenza?
Abbiamo avuto un'evoluzione sul piano del pensiero teologico e pastorale, perché sempre di più nel paese lusofono, Monsignor Mola ha citato un teologo mozambicano anche l'Angola, c'è sempre una lettura più forte, più perspicace, più pertinente sulla la realtà che noi viviamo a livello sociopolitico. Sempre si parla della teologia della libertazione, sì, della ricostruzione, sempre si diventa sempre più sensibile a questo punto. E soprattutto, come diceva, c'è una preoccupazione di fondo: come possiamo, tramite i processi di evangelizzazione, riuscire veramente a costruire una fraternità nel continente africano?
Sì, sì,
e superare i barriere etnici. E, come dire, etnici che ti impediscono veramente andare al di là delle frontiere che abbiamo ereditato dal colonialismo.
Sì. Ecco
perché io sempre di più vedo una prospettiva paradigmatica i processi di cristificazione del continente africano. Come Cristo, che è l'incarnazione del contorno della famiglia trinitaria, come lui ha vissuto, come può diventare veramente il punto di riferimento, il fondamento per la costruzione della fraternità in Africa.
Okay.
Per aiutarti veramente a superare queste barriere etniche che diventano sorgenti di tante violenze, di tante guerre tribali nel continente africano.
Grazie Padre Domingos, il tempo è come sempre tiranno, comunque speriamo di aver dato qualcosa ai nostri gentili ascoltatori oggi un po' sulla teologia e sulla riflessione teologica in Africa. Allora la parola ultima va a Monsignor Ballon, che per chiederlo che possiamo aspettarci anche di questo futuro.
E come è stato appena pubblicato, l'esortazione post-sinodale sulla Verbum Domini,
direi
che la parola del Signore è il primo materiale, la prima ispiratrice del lavoro del teologo e deve essere la luce della vita dei cristiani dell'Africa di oggi. È così che realmente si potrà cambiare le cose che non vanno bene oggi in Africa.
Con queste parole di Monsignor Ballon non poteva essere che più di così. Vi salutiamo, gentili ascoltatori, chiedendovi però di rimanere in compagnia dei nostri programmi di 105 Radio Vaticana in diretta. Down a party, fight down war and cry.